diciamo, forse la prima anomalia è stata quella di fare la postazione da una parte e pensare allo scivo del soccorso a 2 chilometri dall'altra parte. Ma a parte questo, il sito, diciamo, inizialmente scelto, l'amministrazione era la nostra, quindi non è che sto dicendo, scelto da noi, era quello di Sanremo, che ad un esame più attento si è dimostrato francamente impensabile per un traffico di questo tipo. Quindi i motivi sono stati questi, che l'altro punto dove forse la naturale parla, cioè vicino alla postazione di salvamento, nel momento in cui è stato aperto il ponte del ciclo pedonale, è diventato un percorso ciclo pedonale, appunto, anzi soprattutto pedonale, di grande interesse, di grande scorrimento, e quindi questa postazione forse avrebbe creato qualche problema, diciamo, l'ingresso e l'uscita di imbarcazioni e di carrelli. Comunque, noi non vogliamo perdere questo finanziamento, sta per uscire un avviso che dica, siccome il comune di Ladispoli non ha aree pubbliche, se non da parte del centro urbano, non ha aree pubbliche retrostanti la spiaggia, questo avviso chiederà se ci sono privati che sono disponibili a fare un accordo con il comune, sulla falsariga di quanto è stato già proposto, ma lei sa che quando il comune sceglie poi deve anche seguire procedure, diciamo, che abbiano una loro, diciamo, trasparenza, oppure quantomeno deve mettere tutti sullo stesso piano i cittadini. Quindi sta per uscire questo avviso e noi non abbiamo intenzione di perdere questo finanziamento, anche se poi sappiamo tutti che dovrebbe essere uno scivolo soltanto per il salvamento, o comunque dovrebbe essere uno scivolo che, se non protetto adeguatamente, potrebbe avere grandi, diciamo, potrebbe avere tempo breve, come ce n'è stato un altro a Dispoli. Comunque noi siamo intenzionati a farlo.
No, non sono soddisfatto, mi respingo al mittente la battuta del si è occupato di Demanio. È vero, io mi sono occupato di Demanio, infatti il progetto l'ho fatto io, il finanziamento l'ho cercato io, e lì vicino alla postazione prevista e realizzata per il soccorso a mare è stato proprio, sono stati i primi tecnici a dire che non era possibile realizzare lo scivolo. Ma vorrei ricordare al sindaco, che dovrebbe sapere meglio di me, il ponte già era stato finanziato, perché era stato finanziato dalla provincia di Roma, e quel ponte già si sapeva che doveva venire lì. Quindi ci sono queste due valutazioni già fatte, insomma, probabilmente il sindaco è arrivato dopo. Quindi il problema non è questo. Io questo progetto l'ho fatto, l'ho seguito, l'ho realizzato, l'ho fatto finanziare. Voi l'avete approvato in giunta, lo ricordava lei, sindaco. Quindi poi avete deciso legittimamente di non realizzarlo in via Sanremo, i motivi condivisibili o meno, poi avete avviato, come dire, e io l'ho sostenuto, un iter, scrivendo con l'ufficio tecnico in un'area, una possibilità con la disponibilità dall'imprenditore, quindi si è arrivato quasi alla realizzazione. Ricordo sempre che in via Sanremo l'amministrazione, bisognerebbe vedere anche le date, l'amministrazione ha dato già l'affidamento ai lavori, quindi, come dire, ci avete messo circa un anno e mezzo dalla delibera di giunta all'affidamento dei lavori, è trascorso circa un anno e mezzo, quindi voi ci avete messo un anno e mezzo per dare l'affidamento ai lavori e per decidere subito dopo l'affidamento ai lavori che non era il caso di fare lo scivolo. Questi sono i tempi, bisogna dirlo alla città, insomma, come sono andate le cose. Io mi sono occupato di Demanio, proprio perché mi sono occupato di Demanio so come stanno le cose. Quindi dopo l'affidamento dei lavori voi avete bloccato la ditta, avete detto non si può fare lì, legittimamente l'amministrazione può fare qualsiasi cosa, l'avete fatto. Un privato si è presentato e ha detto benissimo, allora la mia disponibilità, l'amministrazione ha scritto, ha dialogato col privato, ci sono già progetti, si sono fatte delle cose, si stava realizzando lo scivolo, adesso ci dopo il bando, ma io dico una cosa, ma questo bando, ma non si poteva fare un po' di tempo prima, forse un paio d'anni prima, forse, no? Io dico semplicemente questo, poi adesso farete il bando, andrete avanti, tanto tra un mese, come dire, si voterà, quindi probabilmente saremo allo spot pubblicitario, però ecco, questo è il fatto, sindaco. Dopo 4 anni, in 4 anni, il sottoscritto, come ricordava lei, ha seguito il Demanio, se oggi esiste un finanziamento, lo ripeto ancora una volta, e forse si farà lo scivolo perché il sottoscritto ha fatto un progetto e l'ha fatto finanziare. Lei in 4 anni non è riuscito a realizzarlo, questo è il vero problema. Grazie.
Sindaco veloce.
Io non so come si fa a pensare che la gente possa credere che le cose belle le ha fatte una persona, le cose brutte le ha fatte quella. Ecco, dopo ci sono allora se la mettiamo sul tu e tu, io ho fatto fare un ponte, no? Di 600.000 euro, che forse vale un po' di più della cifra, a parte questo aspetto, sì. No, beh, una cosa è il finanziamento e una cosa è farle le cose, no? O no? Esisteva pure prima il finanziamento, però il ponte non si faceva, no? Allora, non facciamo credere che ci stanno i bravi e quelli che non sono bravi, no? Perché se vuoi io gli elenco un centinaio di cose che abbiamo fatto insieme, anche insieme. Allora, del bando, chi rappresenta il proponente lo sa da novembre che quella procedura sarebbe stata sottoposta a un bando. E è stato detto, guardate che faremo un bando per fare questa cosa. Da novembre lo sa. Non era, diciamo, lei presente a quella, al colloquio, ma lo sa da novembre. Comunque, ripeto, io penso che la procedura del bando sia quella più chiara e sono ottimista che arriveremo a conclusione, premiando anche chi ha avuto l'inventiva o quantomeno ha avuto l'idea.
Allora, penso che abbiamo terminato, ok. Allora, invito a tutti i consiglieri, anche alla Giunta, di accorciare sia le interrogazioni che le risposte. Consigliere Ardita, per le interrogazioni.
Buonasera a tutti, inizio dalla prima interrogazione relativa alla gestione del servizio di festa urbana. Si apprende che l'amministrazione comunale intende affidare la gestione del servizio di festa urbana ricorrendo a una trattativa privata. Uso questo termine si apprende perché nelle varie commissioni credo che non ci sono state commissioni in merito sul servizio NU, che io sono stato convocato, ho avuto della documentazione in merito. Il Comune ha selezionato 10 società, di cui una sembrerebbe coinvolta in vicende di dubbia legalità. La convocazione delle ditte sembra essere regolare, in quanto non fissa date certe per la scadenza delle offerte. Il periodo di affidamento è finto, perché 3 mesi non basteranno a espletare la gara, con il ritardo di una proroga, mentre si poteva lasciare l'attuale gestore che svolge un servizio ottimo, con tariffe che risalgono al 2004, direi se è corretto. Vorrei anche aggiungere che anche il fatto che questa ditta gli è stato dato il servizio, io lo apprendo sempre da notizie esterne. Credo che noi consiglieri comunali, nella nostra funzione e nel nostro mandato elettorale, non dovremmo andare a bussare dentro le stanze di assessori o persino per essere messi a conoscenza di quello che accade al servizio NU. Ma questo è il modo di gestire questa amministrazione comunale, io ho sempre detto in modo casareccio, ma ritengo che il fatto che da 5 anni si ripete che i consiglieri non hanno la documentazione sia per le delibere che si discutono al Consiglio Comunale e anche per argomenti importanti, ritengo che non è solo problema della funzione del consigliere, ma che invece di svolgere l'attività amministrativa con trasparenza, dei dubbi certamente vengono. Tornando all'argomento d'oggetto, la gara del servizio NU è istituzionalmente sospesa, anche ciò non è stato deciso da nessun tribunale. E questo è un film che abbiamo già visto alla Lispoli e che accade spesso con gare che finiscono nel nulla, come nel caso dei trasporti o di esperti culturali, bandi che sono iniziati e poi non si sa come sono terminati. Su questo vorrei dei chiarimenti dal sindaco e dall'assessore competente, perché purtroppo dubbi vengono perché, ripeto, il principio della trasparenza non viene attuato. Ritengo che è importante parlare del servizio NU in quanto i cittadini per le loro tasche hanno pagato un aumento del 20% Allora vedere questo modo di gestire l'affidamento a 10 società, all'improvviso non so se è stato fatto questo albo, in base a quali principi non si sa, però sta il fatto che si vedeva questa società, questa alla Dispoli, questa società che stava lavorando bene, però oggi non si comprendono i principi per l'affidamento del servizio nuovo come è stato espletato. Per questo chiedo chiarimenti al sindaco.
Sindaco.
Allora, io penso che lei dovrebbe sapere tutte le cose che invece ha messo in dubbio, sia perché frequenta il Consiglio Comunale, anzi il Partito Comunale abbastanza spesso, sia perché viene in Consiglio Comunale. Tutte le cose che lei ha detto di non conoscere sono state dette qui, o era assente, io non so, oppure era al telefono, oppure era distratto, non so, ma sono state tutte dette qui. Le faccio un esempio. Sul fatto di fare una gara per la prosecuzione temporanea della richiesta urbana, addirittura c'è stato, diciamo, un piccolo confronto tra me e l'uscito, che lui diceva che era troppo breve, un termine di 2 tempi, vuole rispondere? Ah. Io sono così educato che metto che non mi viene la via.
Cerchiamo di non interrompere la partita di
ecco, la invito, levi la musica.
Portiere ha diritto di replica.
Top. Quindi sul fatto che la prosecuzione del servizio fosse fatta attraverso una gara, era stata oggetto di discussione tra me e il consigliere uscito. Quindi non era un segreto, lo sapeva il consiglio comunale. Tra l'altro, nel momento in cui è stata fatta una prima proroga, qualcuno ha avuto da dire che sul fatto che in questo comune si fanno tante proroghe, l'ha sentita dire questa cosa? Ha sentito dire questa cosa da molte prove. Però dalla sua interrogazione leggo che noi in questo caso avremmo dovuto fare la proroga, era meglio fare la proroga piuttosto che fare una gara. Mi sembra un po', no? Non andrebbe registrata un pochino meglio questa cosa, non so, o c'era prova o non c'è. Allora, noi eravamo, così adesso glielo dico tutta quanta, nel momento in cui una ditta fa ricorso c'è stato il bando europeo. Una ditta ha fatto ricorso e allora andare avanti con i lavori in pendenza di ricorso, affidare il lavoro e poi magari essere perdenti in sede di ricorso, lo sapete che cosa significava? Danno per l'ente, pesante danno per l'ente. Quindi non è un mistero il perché sia stata sospesa la gara, il perché? Perché c'è un ricorso pendente al TAR e fino a che non c'è quella decisione, non so quale funzionario si prenda la responsabilità di affidare a B una gara col fatto che poi vince A al TAR. Che cosa accade a quel punto? Allora, noi stiamo aspettando che il TAR si esprima e intanto dobbiamo pulire la città. La prima volta abbiamo fatto con un'ordinanza, la seconda con una proroga. Per non fare un'altra proroga abbiamo fatto un albo dei corridori, abbiamo invitato 10 ditte, abbiamo fatto una gara di 3 mesi che poteva anche essere di 6, questo è tutto previsto dalla legge, queste cose le prevede la legge, e quindi speriamo di avere presto la sentenza del TAR, la decisione del TAR, la Dispoli continuerà ad essere pulita come adesso con tutti i suoi problemi, ma comunque a un livello accettabile, la stessa ditta probabilmente avrà vinto questa gara, e poi quando il TAR farà la sua decisione, andremo fino in fondo col nuovo appalto che, ripeto, che anzi dico adesso, prevede la cosa differenziata in tutta quanta la città. I primi a essere dispiaciuti del ricorso al TAR della lentezza siamo noi, perché sicuramente il progetto della differenziata avrebbe potuto già essere avviato almeno in una metà di lista.
Allora, consigliere, risposta breve, perché poi ci sono altri consiglieri.
No, poi faccio una seconda interrogazione, scusi.
Velocemente, magari.
Non sono soddisfatto della risposta del sindaco, in quanto io ritengo che un argomento così importante non andava trattato come lei tante volte ha trattato altri argomenti, come il operatore dice, tizio mi è venuto a trovare in stanza, tizio ne ho parlato in consiglio comunale. Io ritengo che per la trasparenza e per la funzione di tutti i consiglieri che sono in aula, andava discusso in commissione tale argomento. Poi abbiamo 2 visioni differenti dell'amministrazione.
Seconda interrogazione.
Professore, è legata molto al discorso che ha fatto il collega Garau, perché su questa vicenda io do ragione al consigliere Garau. Tante volte mi sono trovato in stanza altri argomenti come il faro, altre cose, li abbiamo condivisi, però oggi devo dire che ho la ragione e chiedo il suo aiuto nel vedere se riusciamo ad avere chiarimento su questa questione di come sono stati spesi i soldi per le barriere antierosione alla Viscoli, perché lasciare solo questa diatriba politica sui giornali, come ha detto il Garau, l'assessore che ha risposto al sindaco viene qui e dice i soldi non ci sono più, poi pensateci voi dalla regione. No, io dico un'altra cosa, ci vuole chiarezza. Chiarezza in che senso? Di questa famosa relazione che vi ho chiesto 2-3 mesi fa del comitato di controllo il 31 agosto del 2011, io lo sento solo parlare sui giornali, però voglio che voi la leggete in aula, perché io voglio leggere le motivazioni perché il comune della Viscoli è stato commissariato. In quel comitato di controllo vi erano 3 membri, uno della regione, uno dell'ARDIS e uno del comune. Sembrerebbe che in questo comitato di controllo c'era un vostro dirigente che era lo stesso che ha progettato le barriere antierosione.
Allora, interrogazione.
Cioè, chi controlla quello che ha lo stesso progetto che ha presentato? Cioè, lascia dei dubbi. Però adesso la cosa più importante, senza scendere in quel particolare, è che questa famosa relazione del 31 agosto 2011 del comitato controllo, cortesemente ve lo dico prima, perché vi è stata un'interrogazione in precedenza, mesi fa, vi ho chiesto questa relazione e ad oggi non l'ho ricevuta. Allora, nell'interesse di tutta la collettività, nell'interesse dei balneari, perché quando si è fatta la barriera antierosione a Pere Praia, non so se qualcuno pensava prima di proteggere la palude, invece si è sbagliato di qualche metro. Pensi, ti ricordi che come mi fa il presidente, però l'ho detto un po' davanti all'opposizione. Allora, io dico, sostengo che le barriere, la barriera antierosione si può fare a difesa della palude Pere Praia, non a difesa di un privato. E lì ha sfondato il mare tutta Cerenova. La stessa cosa a Maria San Nicola, si è distrutta Punta Rossa. Signor Sindaco, il problema non è che è della regione. All'abbandono del cantiere della ditta, che cosa ha fatto il comune di Viscoli? Ha disputato questa ditta? Non mi risulta. Ancora ad oggi c'è una scogliera fatta male lì, che il comune doveva invitare le ditte, almeno ad aprire la scogliera, ma ad abbandonare il cantiere e a lasciare in quella situazione la scogliera Maria San Nicola, ha distrutto tutto il litorale di tutta la costa di Punta Rossa. Però tornando alla questione principale, chiedo per l'ultima volta, questa famosa relazione del comitato di controllo non è che la deve dare ad Ardita come persona privata, lei le deve dare una copia, signor Sindaco, a tutti e 20 consiglieri. Questa è la trasparenza. La relazione del comitato di controllo, dove ci sono le motivazioni perché è stato commissariato il comune di Viscoli, perché i soldi non vengono più gestiti dal comune che affidava i lavori a una ditta, dobbiamo sapere le motivazioni di tutti quanti, perché così riusciamo a capire se ha ragione il comune o se la regione si è alzata la mattina e istigabilmente ha commissariato il comune
terminato.
Però io l'ho chiesto sull'ufficio, l'ho chiesto qui dalla parte amministrativa, credo che dopo tutta questa tolleranza, se ancora una volta non viene rispettata la mia funzione di consigliere comunale, sarò obbligato a rivolgermi alle autorità competenti e sicuramente, se non mi date questa relazione del comitato di controllo, dovrò inviare tutto alla Procura della Repubblica.
Allora, Sindaco.
E com'è il prefetto stavolta? Non gliela manda il prefetto? No, questa cosa perché non la manda il prefetto? Comunque,
uno per volta.
Allora, io l'ho ascoltata con molto interesse, adesso lo faccio anche lei per forza. Allora, io non so chi non abbia dato questa relazione, vedete, io stasera sono proprio contento che ha toccato questo tasto, vedete, perché sui giornali qualcuno continua a raccontare che le barriere non vengono pagate perché sono state fatte male. Allora, io intanto invito tutti coloro che abitano in questa città di farsi una passeggiata lungo il mare. Cominciamo da San Nicola? Allora, il primo stabilimento che stava crollando era il Pareo, e la invito ad andare a vedere adesso, da 2 anni, quanto spiaggia c'è il Pareo. Poi c'era il Belico, ed erano crollate le cucine del Belico, crollate. Adesso lei vada a vedere quanta è la spiaggia che sta davanti al Belico. E tra il Belico e il Pareo c'è un'altra spiaggia che si è formata, spiaggia libera. Poi era crollato tutto il percorso che sta davanti Punta Rossa, era crollato a mare. Qualcuno dice che le barriere hanno fatto crollare il percorso. Ho letto questo sul giornale, che le barriere hanno fatto crollare il percorso. Ha capito? Ora, qualsiasi persona normale che sia andata sul mare ha capito che le barriere sono state fatte dopo che era crollato tutto il percorso, stava entrando nei giardini di Punta Rossa il mare, e da quando ci sono quelle barriere, poi le spiegherò perché ancora non sono finite, lì ci sono altri problemi. C'è acqua ferma, c'è un problema di mantenere, però Punta Rossa è al riparo, è stato rifatto il percorso utilizzato da tutti i cittadini di Ladispoli e Punta Rossa è al riparo, cioè tutti i giardini e le ville di Punta Rossa non hanno più nessun problema, mentre prima l'acqua gli stava facendo crollare anche i giardini. E chi dice che è stata la scogliera a far crollare la strada, io non so chi risponde a questo punto. Che dobbiamo rispondere? Che dice la scogliera, io ho letto questo sul giornale, la scogliera ha fatto crollare la strada. Che cosa gli dobbiamo rispondere a chi dice queste cose? C'è molta fantasia, bravo. Detto questo, poi ci spostiamo ancora un po' e c'è uno stabilimento che si chiama il Castello. Anche il Castello era per metà crollato. Lei vada a vedere se oggi il Castello ha o no la spiaggia. Poi andiamo davanti alla Porta Vecchia e lì c'è stato fatto l'intervento dell'Arbis. Si può discutere anche questo d'urgenza. Tutte le cose che sono state fatte lì sono state fatte chiaramente d'urgenza, lo dicevo, mentre crollavano gli stabilimenti. Davanti alla Porta Vecchia noi avevamo segnalato che c'erano 2 punti critici da Dispoli, la Porta Vecchia e Porto Pidocchio, diciamo, di grande criticità, perché da una parte stava entrando l'acqua nei sotterranei e dall'altra c'era Porto Pidocchio. L'Ardis, siccome si è mosso anche qui in procedura d'urgenza, non ha pensato a proteggere 5 chilometri, giustamente gli è stato dato il compito di proteggere soltanto la Porta Vecchia. Però la Porta Vecchia e il Castello si sta aprendo un varco, questo a proposito di chi dice che noi siamo stati, non siamo bravi, invece l'Ardis è brava. Purtroppo si sta aprendo un varco perché la distanza è troppo grande, perché le correnti fanno questo. Forse si poteva anche discutere che davanti alla Porta Vecchia era meglio fare una sottoporta piuttosto che fare una barriera di quel tipo, però qui si entra quasi nel gusto estetico, diciamo, no? Poi andiamo a Palo. A Palo l'Ardis qualche anno fa ha fatto una sottoporta e ha funzionato. Questo lo dico anche perché perché alla fine alla disco che abbiamo visto tutti i limiti di intervento possibili. La sottoporta davanti al Porto di Palo ha funzionato e c'è una spiaggia anche lì. Arriviamo alla disco lì. Ho fatto i complimenti tecnici, ho detto che esteticamente però forse era meglio la sottoporta perché quel muro lì davanti forse non era. Vabbè, detto questo, la prima punta di via di Sforani è a rischio ogni tanto, quest'anno devo dire che in 2 o 3 mesi la spiaggia è tornata, comunque non era, dietro non c'erano stabilimenti, quindi lì non si sono fatti interventi. Per quanto riguarda la Dispoli, torniamo al primo intervento che è stato fatto in assoluto, e penso che questo lo conosca bene, davanti a BLF ugualmente era crollato metà dello stabilimento, è stata fatta la barriera davanti a BLF, e BLF ha di nuovo la spiaggia, poi siccome la corrente si inquinava tra BLF e il bacino, è stata fatta una barriera e lì è nata una spiaggia che prima era scomparsa, non c'era più. Adesso c'è di nuovo una spiaggia che i cittadini possono usare. Poi sono stati fatti altri 2 interventi al 2 altri stabilimenti che avevano l'acqua che passava sotto le varie paesi della parafitta, diciamo, perché stavano tutti interventi d'urgenza, e l'ultimo davanti dove Flavia. Ora, qui si può discutere se poteva essere fatto più corto o più breve, però le ricordo, e ricordo a tutti, che Torre Flavia 2 anni fa ha avuto danneggiamenti dalle onde che l'hanno fatta ancora di più inclinare, quindi quell'intervento ha salvato Torre Flavia, che da quel giorno non tocca più l'acqua, diciamo l'acqua è a riparo. Secondo, ha permesso la creazione di una spiaggia che è circa 1 ettaro di nuova spiaggia. È chiaro che gli interventi d'urgenza non si prefiggono al compito di salvare 50 chilometri, 10 chilometri interi, ma si prefiggono di evitare crolli, e questo è stato fatto. Oltre a questo ci voleva la continuazione del progetto degli altri 6 milioni, e quel termine nessuno ha commissariato. La Regione ha detto che quel finanziamento che sarebbe dovuto venire a voi, perché mai 1 euro è arrivato, quel finanziamento io lo riprendo, e quindi non è stato commissariato, perché non esiste un termine commissariamento da questo punto di vista. E veniamo al verbale e concludo. Era già pronto il mandato di pagamento per questo comune, già da 2 anni, la Regione l'ha bloccato, l'ha sospeso. Allora, la Regione l'ha sospeso, ha chiesto di fare questa commissione, e a questo punto mi dispiace che lei non abbia questo verbale, faremo da tutti, perché su quel verbale c'è scritto che primo sono state fatte, secondo hanno ottenuto dei risultati, terzo una parte doveva già essere pagata perché era già a posto per 670.000 euro, doveva già essere pagata, e per le altre due si aspettavano soltanto, gli altri due gruppi si aspettavano soltanto i fine lavori. Quindi quella commissione ha certificato che i lavori erano stati fatti e avevano ottenuto effetti, e che il comune doveva avere dei soldi. Qualcuno però ha interferito e ha impedito che al comune arrivassero i soldi. Sarebbe come, glielo dico in maniera diversa, che il responsabile dell'ufficio tecnico facesse il fine lavori e passasse la liquidazione alla ragioneria, e io dicesse al ragioniere di non pagare. Non so se ha capito quanto è grave questa cosa. Io non posso dire alla ragioniere di non pagare, non glielo posso dire, perché se il lavoro è stato fatto, certificato dal tecnico, è passato in ragioneria, la ragioneria ha i soldi, la ragioneria deve pagare. Detto questo, quindi, a questa città si sta facendo il torto di non pagare i lavori svolti. E vengo all'ultima considerazione: la ditta che ha lasciato i lavori in sospeso, non interessa molto quello che sto dicendo io, però se legge e non ascolta, non credo che abbia la capacità di leggere, ascoltare e capire. Scelga, cioè faccia una di queste tre cose. Detto questo, lo sa perché sono rimasti così quei lavori? Perché la ditta che noi abbiamo chiamato e richiamato non ha avuto ancora 1 euro, e erano gli euro che dovevano venire dalla Regione al Comune alla ditta, e la ditta, non avendo i soldi, non va avanti. Noi abbiamo il massimo che siamo riusciti a fare, aprire un pochino di più per evitare che quel bacino di acqua fosse troppo stagnante. Comunque la sabbia, per chi c'è stato ultimamente, sta entrando anche in quello poco spazio che c'è, e quindi si stanno ricreando le spiagge anche in quella zona.
Allora, consigliere Ardita, velocemente, per soddisfatto, velocemente, perché ci sono altri 30
bene. Velocemente rispondo, non sono soddisfatto perché il sindaco ha illustrato tutti questi lavori. A me risulta che in quella relazione del comitato di controllo il vostro membro non ha firmato, non ha dato parere positivo. Cioè, ritengo che il vostro membro l'abbia dato. Poi leggiamo la relazione e la rendiamo pubblica a tutti i consiglieri e la leggiamo in aula. Però la cosa più importante è che quello che lei ha detto su Punta Rossa, a me risulta invece che il circolo di Punta Rossa le ha mandato una lettera col protocollo dove le ha fatto delle osservazioni delle problematiche che ci sono. Non è come sostiene lei che va tutto bene, perché quando lei fa queste dichiarazioni in aula dovrebbe avere il coraggio di prendere la registrazione e di inviarla al circolo di Punta Rossa. Questo le consiglio Ardita, perché lei dice una cosa qui e poi risulta al protocollo tutt'altra cosa.
Consigliere, si ritiene soddisfatto?
Concludiamo. Ritengo che per tutti i colleghi consiglieri ci faccia avere una volta per tutte questa relazione del comitato di controllo, perché dall'agosto del 2011, io comprendo che adesso siete tutti impegnati per fare propaganda, però questi atti, prima che lei conclude questa legislatura, è doveroso da parte sua almeno di dare gli atti a chi gliel'ha chiesto più da un anno, cioè è trascorso più di un anno, non si deve arrivare alle vie legali se esistono dei rapporti istituzionali. Allora, nel rispetto istituzionale, il consigliere le ha chiesto un documento e lei l'ho chiesto qui in aula. E di lì, l'ho chiesto qui in aula. La relazione è pregato cortesemente non di darla privatamente ad Ardita, la deve dare a tutti e 20 consiglieri e alla chiusura.
Allora, Ardita ha terminato. Sindaco, velocemente, perché stiamo scuolando.
Vede che era distratto? Io quando ho parlato di Punta Rossa non ho detto che va tutto bene, ho detto che abbiamo evitato il crollo. Ma lei quando ha una casa con un giardino ed è auguro di averla a Punta Rossa, una casa con il giardino, ci tiene a che la tua casa e il giardino non crollino? Mi sa che ci tiene. Allora, per evitare questo bisogna fare delle barriere davanti, e se lei ha 3 milioni di euro le fa 100 metri, se lei ha 300 mila euro le fa 50 metri. Noi l'abbiamo fatta a 50 metri, abbiamo evitato il crollo di Punta Rossa. Poi qualcuno a Punta Rossa dice no, ma io le volevo 100 metri più avanti. E allora, se attivasse questo gentile concittadino a farci avere i soldi dalla regione, le faceva 100 metri. Va bene? Però se lei passa davanti Punta Rossa, oggi Punta Rossa è al sicuro, non ho detto che va tutto bene, perché quello che non va bene è che la ditta che doveva completare e aprire il varco, non avendo avuto i soldi, si è fermata. Bene. Si è fermata,
allora,
e non è stata pagata. Quindi noi abbiamo evitato il crollo di Punta Rossa e abbiamo fatto un'opera che ha fatto cominciare a rifiorire la spiaggia in quella zona. Basta passarci.
Allora, consigliere Ruscito, invito consigliere Aggiunta brevemente interrogazioni e risposte. Grazie.
Io sarò velocissimo come sempre. Interrogazione al sindaco, non so se c'è un delegato a questo problema. Nell'approssimarsi della prossima tornata elettorale, noi avremo, non so se puoi rispondere tu oppure un delegato, un qualcuno, nella prossima tornata elettorale avremo il problema che abbiamo avuto 5 anni fa, in effetti con l'intasamento dell'anagrafe o ufficio elettorale, perché c'era una marea di cittadini comunitari che, avendo diritto a voto, devono fare prima una richiesta, poi ritirare il modulo, quindi ci sono stati moltissimi problemi, si ricorderà sicuramente questo. Volevo sapere se hai messo in atto qualcosa a che si potesse evitare questo intasamento, che crea problemi non solo a loro stessi che devono esercitare un diritto sacrosanto di voto, ma anche ai cittadini che normalmente, magari cittadini residenti alla CISPO italiani, che vanno all'anagrafe per altri motivi. Quindi se si è pensato già a qualcosa per ovviare a questo, anche perché insomma c'è la disponibilità da parte, penso, anche di consiglieri, di fare anche da ufficiali se serve, di anagrafe, per poter reperire e raccogliere adesioni e non intasare quegli uffici. E poi c'è un'altra precisa, la posso fare anche subito per l'assessore Moschetta, e riguarda una manutenzione, scusa, faccio anche questa perché è velocissima, Lotto. E sul cavalca ferrovia, quello che noi facciamo normalmente per andare da Miami, Leclerc di qua, da Dispoli, si è verificato un problema solo dei giunti di collegamento e c'è stata messa una toppa di ferro agganciata con dei bulloni, e effettivamente per chi passa la macchina non è pericolosissima, ma da chi come me lo fa purtroppo, anzi per fortuna con lo scooter, comincia a essere problematico. Quindi se è possibile magari capire di ripararlo un po' meglio quel giunto, sarebbe preferibile, insomma.
La consigliere Loddo per la prima interrogazione.
Sì, grazie Presidente. Allora, per quanto attiene la questione che ha segnalato il consigliere Ruscito, onde evitare quello che era successo l'altro anno, perché mentre 5 anni fa, onde evitare l'intasamento degli uffici, si sta predisponendo un avviso pubblico, nel senso che purtroppo i comunitari non residenti nella Dispoli, però non quindi di origine comunitaria, devono iscriversi, cioè non si iscrivono automaticamente, ovvero quindi la richiesta di poter esercitare il diritto di voto deve essere richiesta in maniera espressa. L'altra volta era la prima volta che si arrivava al voto, quindi la cosa anche nella difficile soluzione normativa ha creato diversi problemi. Questa volta si sta preparando un avviso per tempo in modo tale da dar modo agli uffici di smaltire queste pratiche in un tempo. Se vuole, visto che io insieme al sindaco, al consigliere Fioravanti e al consigliere D'Alessio facciamo parte della commissione elettorale, possiamo trovare e cercare di organizzarci con gli uffici in modo tale da facilitare per tutti quanti le modalità di dare iscrizione.
Per capire anche i tempi prima delle elezioni, consigliere Lozzo, per capire anche perché hanno richiesto fino a quanti giorni è possibile.
Questo non lo so, sarà mia cura avvisare tutti quanti i consiglieri segretari di partito appena so questa notizia.
Allora, prima interrogazione ha risposto Lozzo, il consigliere Sito si è rivelato soddisfatto?
Sì, ma qui non è che si tratta di essere soddisfatti, non è una questione di essere. Secondo me, Lozzo, io mi ricordi, noi abbiamo tempo per queste iscrizioni di questi comunitari, salvo deroghe ovviamente, fino a 45 giorni prima delle elezioni, significa che in effetti fra pochi giorni scadrebbero. Per cui il problema, si possono ovviamente fare deroghe, quindi il sindaco può fare deroghe anche a un giorno prima, non è un problema quello, penso ci sarà sicuramente, l'abbiamo fatto infatti, però il problema era il raccogliere e autentificare la firma di iscrizione, quello è il problema, perché poi per ritirare la scheda, quindi a noi bisognerebbe lavorare su questo problema, quindi come raccogliere e come soprattutto raccogliere in orari diversi rispetto a quelli dell'ufficio, perché queste persone normalmente lavorano durante il giorno e rischiano di non poter perdere il lavoro per fare questa cosa. Non è questione di essere soddisfatti o meno, è per risolvere il problema.
No, capisco la necessità che è un po' di tutti, io domani mattina mi informo direttamente presso gli uffici e vi faccio sapere direttamente quelle che sono le dinamiche che rimano. Grazie.
Allora, seconda interrogazione che era notizia, ok.
Allora, per quanto riguarda il giunto di relazione sul ponte Catabile, quello già avevamo visto che c'era questo problema. E adesso non so precisamente perché hanno fatto questa soluzione provvisoria di mettere, chiamiamola questa toppa, perché effettivamente è una toppa, ma penso che sia dovuto, adesso non so se hanno ordinato il vero testo vero e proprio del giunto. Comunque domani mattina o al massimo lunedì vado, torno su dagli uffici e sollecito un attimo la soluzione definitiva.
Vediamo soddisfatto?
Sì.
Allora, le ultime interrogazioni, consigliere Asciutto.
Innanzitutto volevo fare gli auguri alle donne, perché oggi è la festa delle donne, e quindi non è soltanto una festa politica, ma è anche una festa popolare, sociale e culturale. Avrei voluto dedicargli due minuti a questo tema e volevo leggere la lettera che è stata scritta dal Santo Padre Giovanni Paolo II, dedicata alle donne. Se mi permettete lo faccio, posso? Non so se usciamo fuori termine, avrei due interrogazioni, no, ma è brevissima, l'ho semplificato, insomma ho preso i punti cruciali, però...
Quante interrogazioni ha così?
Ho due interrogazioni, va bene, comunque auguri alle donne, leggetevi la lettera di Papa Giovanni Paolo II, anzi Santo Padre Santo Giovanni Paolo II, ed è bellissima, leggo soltanto due paragrafi molto veloce e sono questi. Grazie a te donna madre che fai grembo dell'essere umano nella gioia e nel travaglio dell'esperienza unica che ti rende sorriso di Dio per il bimbo che viene alla luce e ti fa guidare i suoi primi passi, sostegno della sua crescita, punto di riferimento nel successivo cammino della vita. Poi c'è quest'altra parte qui. Grazie a te donna per il fatto stesso che sei donna, che con la percezione che è propria della tua femminilità tu arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani. Quindi, voglio dire, siamo radici di vita e dalle donne bisogna prendere esempio. Comunque grazie e auguri a tutti voi. Allora le prime interrogazioni, vabbè, consigliera e viva le donne.
Ecco,
allora, le interrogazioni sono due. Allora, la prima riguarda innanzitutto, non vuole stare fermo, sente? Ecco, la prima riguarda l'interrogazione in merito scusatemi che devo trovare il materiale, ce l'avevo sotto mano, ecco qua. E riguarda innanzitutto la resa catastale della, o meglio dire la destinazione catastale, la classificazione catastale della sede di Marina San Nicola, assessore, sede consorzile. Allora, ho verificato che risulta di proprietà del comune della Dispoli ed è stata classificata in categoria D8. La categoria D8, vi ricordo, si riguarda immobili a destinazione speciale, quindi D8 è fabbricati, costruiti o adattati per le speciali esigenze di attività commerciali o non suscettibile di destinazioni diverse senza radicali trasformazioni, il che non corrisponde a verità, perché avrebbe dovuto essere di 4 uffici pubblici, così era stato deliberato. Quindi, considerando che nella prossima assemblea consortile è in premessa la destinazione della sede consortile a servizi di pubblica utilità, fortunatamente, così almeno inizia a rispettare la finalità della delibera con la quale è stata votata. Vorrebbero aggiungere lì diversi servizi comunali, quali le anagrafe, due giorni a settimana, poi con la presenza di un delegato e ritiro anche dei tesserini per i parcheggi, che sono comunque servizi pubblici. La mia osservazione è la seguente. Allora, innanzitutto dovrebbe essere tutto a fini pubblici e non soltanto alcuni giorni della settimana di servizi pubblici. Due, il consorzio potrebbe avere una stanza o qualche stanza diversi giorni a settimana, quindi praticamente il rapporto dovrebbe essere inverso secondo la delibera approvata nell'anno 2009, la delibera numero, scusate non ho gli occhiali, se non metto gli occhiali non vedo, un attimino, la delibera numero 15 del 5/3/2009, dove si parla della realizzazione della sede consortile con finalità di pubblica utilità. Quindi il rapporto dovrebbe essere servizi pubblici sempre, aperture consortile parziali, 2 giorni a settimana. Comunque chiedo agli uffici tecnici di verificare e di modificare, di comunicare questa segnalazione di errore agli uffici delle entrate, perché dovrebbe essere classificabile come uffici pubblici. Quindi significa che va rivista la rendita catastale, ovviamente la stima viene calcolata, non so quant'è la stima, se è maggiore o minore, ma va calcolata in base alla superficie diretta più un parametro percentuale. E questo è quanto chiedo agli uffici di verificare. Poi per quanto dovrebbe essere votato nella prossima assemblea consortile, questi servizi sono stati deliberati con delibera di giunta, a me non mi risulta. E questa è la prima interrogazione, quindi chiedo chiarimenti in merito. Faccio la seconda?
Sì, velocemente, però la prima perché metà il sindaco non ha capito.
La finale è che in assemblea consortile di Marina San Nicola dovrebbero votare, dice qua, la nuova sede è divenuta pienamente operativa dal gennaio 2010 e alcuni dei locali posteriormente realizzati sono disponibili e già autorizzati per votare ai cittadini servizi di pubblica utilità, in aggiunta a quelli di competenza propriamente consortile. Tra questi alcuni servizi di anagrafe comunale, stante la presenza di 2 giorni a settimana, il mercoledì e il sabato dalle 9 alle 12, e un impiegato inviato dal comune. Questo è quello che. La domanda è se è stato deliberato effettivamente questo servizio per la sede consortile, e la domanda è di fronte alla finalità pubblica, perché la categoria non è quella, andrebbe cambiata a finalità pubblica, no? Cosa? No, io chiedo se è stato deliberato quanto dichiara il presidente del consorzio per i servizi che dovrebbero andare in funzione nella sede consortile e che oggi presumo che non ci siano perché dice che dovrebbero andare, e poi ho verificato la destinazione, la categoria catastale degli immobili di proprietà vostra che è di 8 e non di 4 come vengono classificati uffici pubblici, che dovrebbero essere di 4, ha capito? Ecco, quindi c'è stato un errore di classificazione. serio errore di classificazione, questi elementi qui non possono stare. Questo è il fine dell'interrogazione. Quindi la domanda è: sono stati già deliberati con delibera di giunta questi servizi? Perché se è così bisogna immediatamente rettificare quanto è stato comunicato all'ufficio delle entrate e comunque la funzione della struttura dovrebbe essere pienamente pubblica. E questa è la prima.
Allora facciamo così, il sindaco risponde brevemente o
chi va a fare? Il sindaco non lo sa, comunque mi sono accorto io di questo errore, quindi comunque
sono allora, tutti tecnici
che vanno modificate. Ecco. In merito alle funzioni, scusa,
guarda,
c'è scritto qui, questa qua è recente, questa è recente,
faccio la seconda, non ti faccio
la seconda, sindaco, chiedo cortesemente per il consorzio Cerreto che il contratto di metano, del contratto CPL che dovrebbe scadere a mesi, prima del mese di maggio, non ce l'ho sotto mano il contratto, chiedo al comune di emanare, di mettere a gara un nuovo concorrente che possa fare un'offerta, diciamo, per il metano, perché i cittadini del Cerreto non vogliono più soffrire il GPL, che è molto costoso per l'uso di riscaldamento, diciamo, per la fine degli usi domestici. Quindi chiedo se effettivamente i vostri uffici hanno già predisposto l'eventuale gara e quando insomma verrà rivisitato questo contratto. Grazie.
Allora, sindaco, brevissimamente, che dobbiamo chiudere. Consigliere Moretti, penso consigliere, no. Allora, va bene, non interrompete, dopo il sindaco c'è Moretti, che è molto sveglio in queste ore.
Allora, praticamente tutta la polemica sul consorzio, no, sulla sede del consorzio, no, devo dire che non comprendo il senso, non fate il fatto tecnico. No, il fatto tecnico. No.
Allora, non vi interrompete, sindaco, brevissimamente rispondiamo.
Non interessa proprio il fatto tecnico.
Allora, consigliere, facciamo rispondere il sindaco, adesso rispondo.
Allora, quindi, noi stiamo cercando di portare quanto più servizi pubblici è possibile in quella struttura. Sappiamo la sua tesi, sappiamo quello che lei pensa, e quindi, vabbè, a questo punto mi pare che ci sia proprio da confrontarci su questo, se non il fatto che lei rimane...
Consigliera, può replicare, quindi c'ha diritto di replica, faccia per me...
Detto questo, mi scusi, ma la piccola dialettica sessuale, ho scordato la seconda interrogazione, la seconda cosa, metano. Ma perché lei fa riferimento a una scadenza imminente?
Silenzio, per favore.
Ma guardi, non c'è così Battiocchi che ha seguito la questione, ma... Allora, nel 2012 scadevano in Italia le concessioni tipo quelle dell'Italgas. Mi sembra che qualche decreto di proroga abbia prorogato, ma questo mi riservo di questo riguarda anche...
È prorogato anche questo, quindi il 2013?
Quindi noi avevamo sempre detto che nel 2012 scadevano tutti i contratti di questo tipo in Italia, compreso quello di Italgas e Radiscoli, e invece è stato prorogato al 31 dicembre 2013. Non risulta, ma questo se lei ha una data certa, me lo dica, che il contratto per il metano al Cerreto scade da qualche mese. Io mi riservo di verificarla questa cosa.
Allora, consigliera, se si ritiene soddisfatta velocemente, poi tocca al consigliere Moretti, che ha molta fretta.
Allora, no, non mi ritengo soddisfatta, chiedo al sindaco se è possibile convocare una commissione per verificare la data di scadenza e di predisporre un eventuale bando in merito per cercare un nuovo gestore, ecco, per quanto riguarda il servizio che riguarda l'area del Cerreto. Per quanto riguarda invece la sede consortile di Marina San Nicola, chiedo che venga cambiata la destinazione secondo quella appropriata, che è la categoria D4 uffici pubblici, è che il servizio ovviamente dovrebbe essere sempre pubblici e non soltanto due volte a settimana. Grazie.
Allora, consigliere Moretti, velocemente.
Consigliere Peggio, non è lei che deve suggerirmi se devo agire velocemente o meno.
Abbiamo ancora di tempo.
Perché quando io vado veloce, immancabilmente lei non mi capisce, quindi sono costretto a rallentare. Lo faccio per lei. Dunque, io, a parte gli scherzi, volevo avere notizie dal sindaco su due fatti che sono importanti, credo, per sia l'ordine di sicurezza pubblica da una parte e dall'altra per il futuro delle nostre scuole. Notizia di questi giorni che apprendo dai giornali che il parco delle telecamere di videosorveglianza dovrebbe essere ampliato per garantire il controllo anche di altri punti della città e che attraverso questo sistema, del quale non ho notizia se sia stata verificata l'efficacia o meno, dovremmo riuscire ad avere una riduzione, diciamo, di tante questioni che riguardano l'ordine pubblico. Meno vandalismo, meno criminalità nelle strade, meno episodi, diciamo, che mettono in allarme la città. Addirittura si parla del raddoppio del numero di telecamere. A questo punto io vorrei fare questa interrogazione per capire se innanzitutto quelle attuali, il numero che è stato previsto all'origine, abbia dato qualche effetto in questo senso, cioè siamo stati attraverso l'uso delle telecamere o delle registrazioni delle telecamere siamo stati, che so, rintracciati autori di che so, furti, oppure di atti di vandalismo, oppure di ma anche uno che passava per strada e ha distrutto una proprietà pubblica o ha fatto un danno alla proprietà privata e così via. Soprattutto qual è il costo attuale di gestione e quale sarà quello futuro? Perché noi dobbiamo anche commisurare le azioni che intraprendiamo al famoso rapporto costi-benefici, cioè sapere se effettivamente quelle che c'erano per il valore di costo che hanno davano un risultato apprezzabile, perché se non così non fosse io non riesco a capire qual è l'utilità di raddoppiarne il numero. E soprattutto se le forze di polizia locale attingono dalla cosiddetta videoteca, quella che si crea man mano durante le registrazioni. Questo è un problema che mi pongo. Poi quale sarà il nuovo posizionamento delle telecamere? Cioè, abbiamo in città dei nuovi punti critici, punti nei quali sì, non so, ci sono aggregazioni particolarmente fastidiose di persone che danno turbano la vita pubblica, ci sono stati episodi particolari, non lo so, perché succede questo?
Seconda interrogazione. Vuole la seconda interrogazione oppure
seconda
poi risponde?
Niente, è sempre di questi giorni la questione riguarda il dimensionamento scolastico. Come lei saprà, c'è stata una forte controversia sull'assegnazione ai vari istituti del numero degli studenti, addirittura a un certo punto non sappiamo bene per quale meccanismo si era ventilata
l'ipotesi. Silenzio, per favore, abbassate la voce.
L'ipotesi di chiusura di uno di questi istituti, il suo smembramento e la riassegnazione delle classi ai tre istituti rimanenti. Questo ha generato un grande allarme in città. Fortunatamente attraverso un intervento regionale si è riuscito a ripristinare i quattro istituti e a, diciamo, modulare il numero degli studenti e delle classi assegnate ad ogni istituto. Io vorrei sapere se questa soluzione ha dato, diciamo, i risultati sperati e se i dirigenti sono soddisfatti e se la sentono in queste condizioni di intraprendere il nuovo anno scolastico con il dimensionamento e soprattutto con il fatto che ogni suo sarà comprensivo, cioè partirà dalla materna e finirà con la media. E poi volevo sapere, mi giunge notizia dall'ufficio demografico che finalmente la popolazione scolastica tende a stabilizzarsi. Questo è diciamo una notizia importantissima perché consente al comune di tirare il fiato nella rincorsa continua alle strutture pubbliche scolastiche.
Allora, sindaco, brevemente.
Sei minuti. Per quanto riguarda le telecamere, il raddoppio si deve passare da 25 a 50. Le zone che erano già state sottoposte a videosorveglianza, adesso ne dico alcune, insomma, le due piazze centrali, quindi Piazza Rossellini, Piazza della Vittoria, dei tratti di lungomare, i due ponti ciclopedonali, le scuole, davanti alle scuole ci sono le telecamere, Allora, questo ha portato i finanziatori del comune e così via, ha portato a una riduzione o meno, e questo è difficile quantificarlo. La telecamera, diciamo, io non sto dicendo niente di, non mi sto inventando nulla, diciamo, in Italia e nel mondo che cosa serve? Di fronte a persone che vogliano coscientemente compiere atti violenti o reati, è un deterrente, perché una persona, insomma, con la minima intelligenza capisce che sta correndo rischio. È chiaro che di fronte a un ubriaco, di fronte a una persona che oppure a una persona che mette il cappuccio e fa la rapina, la telecamera già, diciamo, comincia ad avere meno effetto, anche se poi chi ha fatto il furto qui in comune è stato ripreso dalle telecamere, però era messo il cappuccio, ed è stata ripresa una macchina che si allontanava pochi minuti dopo da questa strada laterale, e i carabinieri hanno acquisito tutta quanta la registrazione. L'aumento di telecamere si farà soprattutto su Via l'Italia e sulla stazione e alla stazione. Sono state installate anche due telecamere a Porto Bidocchio dopo il furto di motori, quindi e poi saranno, diciamo, le telecamere anche all'uscita nord di Radispoli. Ora, nessuno si illude che mettere le telecamere significa risolvere tutti i problemi, perché ce ne vorrebbero 10.000 in tutta la città e non basterebbe. Però, ripeto, per quello che possono servire come deterrente, probabilmente avranno pure funzionato, perché adesso mi viene in mente Piazza della Vittoria e Piazza del Movimento dei Caduti, che sono sottoposti a videosorveglianza, hanno avuto meno vandalismo. Ora, se dipende dalle telecamere o meno, praticamente non lo so se sia stato questo. Comunque il costo di gestione è nullo, nel senso che lei sa che c'è un accordo con una società di sorveglianza, per cui gli schermi stanno qui a pochi metri da noi e sono visionati, diciamo, in diretta da un addetto alla notte, altrimenti si può acquisire la registrazione il giorno dopo. Quindi il costo è solo quello dell'investimento, perché dopo la gestione di per sé è abbastanza semplice. Questo per quanto riguarda le telecamere. Dimensionamento. Il dimensionamento, diciamo, dovremmo dire che è stata una piccola vittoria di questo comune. In che senso? Il dimensionamento, così come era stato ipotizzato in maniera abbastanza brusca, aveva messo in allarme, diciamo, molte famiglie, forse anche un pochino più di quello che si pensava, che più di quello che fosse necessario. Noi abbiamo sempre stato l'unico comune del Lazio che ha detto: ma perché dobbiamo avere da un anno all'altro prima, seconda e terza media in un istituto che non ha nessuna media? In fondo, essere comprensivi può essere anche cominciare dalla prima media, poi dalla seconda e poi dalla terza. Siamo stati l'unico comune del Lazio a farlo, nonostante gli inviti che ci venivano da provincia, provveduto a non farlo. In regione, attraverso qualcosa che era anche insperato, perché dopo un emendamento di un consigliere che poi è stato accettato in commissione, di fatto è passato questo criterio, cioè che si può diventare comprensivi un anno per volta, piano piano. Quindi questo abbiamo deliberato dopo aver ascoltato tutti i dirigenti. È chiaro che, le faccio la panoramica della situazione, l'Ilaria Alpi era già comprensiva e quindi ha un equilibrio tra materne, elementari e medie già abbastanza stabile, diciamo. Per quanto riguarda la scuola di fronte a noi, che era una delle più grandi scuole medie d'Italia, è chiaro che in prevalenza rimane scuola media, sono molte più le aule di scuola media rispetto alle materne elementari, ma comunque si è iniziato un percorso di materne elementari. Il contrario è successo nel prezzo, nel circolo di Marina di Palo, dove si comincia con due classi delle medie e invece sono sempre di più le materne e le elementari. Quindi questo processo è iniziato, devo dire che non sta dando grosse problematiche, e confermo quello che lei diceva, che c'è una stabilizzazione della popolazione scolastica, e questo ci consente, quest'anno ci ha consentito, nonostante la chiusura del biglietto per ristrutturazione, ci consente. Abbiamo costruito due nuove aule e le abbiamo consegnate ieri al circolo di Via Palazziale, di lasciare quest'anno la scuola di Via Palazziale, che ho usato questo termine, insomma, che era la penultima in affitto, diciamo, lasciata quella rimane soltanto una piccolissima scuola in affitto, e il resto tutti gli altri sono proprietà del comune, oppure diciamo leasing e quindi comunque proprietà. E, quindi sì, c'è questa stabilizzazione che ha consentito di lasciare la scuola che era un pochino più, diciamo, la meno adatta, diciamo così, e ha consentito al comune di respirare e di